Oh Signore, noi ti ringraziamo perché tu ci chiami a diventare profeti, cioè ci inviti a stare davanti a te, a metterci in ascolto di come tu ci parli. Donaci la sapienza del cuore, la vera sapienza che è fatta di ascolto, un cuore capace di ascoltare, e donaci il coraggio di vivere ciò che abbiamo ascoltato e di farlo diventare testimonianza per tutti. Amen. Ieri sera abbiamo introdotto i profeti, i dodici, li abbiamo chiamati così, il libro dei profeti minori, e ho introdotto anche la figura di Osea. Ho detto che è un profeta del nord, cioè il regno che si è scisso da quello del sud, regno in un periodo di benessere straordinario, grandi commerci, ricchi, super ricchi, poveri, super poveri. E Osea non sappiamo niente di fatto di lui, lui non è che ci racconta che mestiere faceva, mentre quando troveremo Amos noi sappiamo che faceva il pecoraio e il coltivatore di sicomori. Di Osea noi non sappiamo proprio nulla, chi era, istruito, non istruito, però vorrei dire una parola sul significato della parola profeta. Intanto è strano, perché la parola profeta in che lingua è? Noi diciamo italiano, in realtà no, è una traslitterazione del greco profetes, che poi in latino è diventato profeta. In italiano profeta vuol dire che non è stato tradotto, come tante altre parole. Battesimo è stato tradotto, no? Battismus in latino, battesimo in italiano, battere in francese e avanti. Soltanto in tedesco è stato invece tradotto, perché il verbo bapto, baptizo, in greco vuol dire immergere, e teufen in tedesco vuol dire proprio immergere, fare il bagno, essere immersi, vuol dire essere immersi. È l'unica lingua che io sappia che ha tradotto la parola battesimo, se no alla fine noi battesimo abbiamo in mente chissà che cosa, in realtà vuol dire essere immersi nella vita di Dio. E la parola profetes in greco vuol dire, c'è un pro e poi c'è una declinazione, una parola che viene dal verbo femi greco, che vuol dire dire, quindi parlare davanti a Dio, parlare davanti anche alle persone, è un parlare davanti a. Ed è curioso, per esempio, il primo profeta che noi abbiamo, che però non profeta, che non ha scritto nulla, si trova nel libro dei re, primo e secondo libro dei re, Elia, non ha lasciato scritti Elia, sappiamo quello che lui ha fatto, i tanti gesti, eccetera. Quando lui si qualifica, si presenta al re o alla gente, dice: per la vita del Signore, di Adonai, o di Yahweh, davanti al quale io sto. E si capisce bene, allora, chi è il profeta? Colui che sta davanti al Signore. E se io sto davanti al Signore, allora imparo a leggere le cose come le vede Lui. Comincio a leggere la storia come la vede Lui. Comincio a interpretare gli avvenimenti alla sua luce. Capite che allora il profeta non è colui che si mette davanti alla sfera di cristallo, noi abbiamo un po' in mente questa roba qui, no? Magamago, non so, qualcuno davanti alla sfera di cristallo, un mago Merlino, vedo e prevedo. Assolutamente no. Il profeta è colui che impara a leggere la storia con gli occhi di Dio. E allora si capisce perché il Concilio Vaticano II dice che la Chiesa, cioè noi battezzati, coloro che si sono immersi, sono stati immersi nella vita stessa di Dio, sono popolo profetico, sacerdotale e regale. Profetico perché? Non perché prevede il futuro, ma perché sa leggere la storia gli eventi alla luce di Dio e comprende dove questa storia ti porta. In questo senso diventa il futuro. Ma come facciamo un esempio banale, trovo un tale che sta tagliando un ramo sul nostro bel castagno che è tutto che è stato aggiustato in modo tale da fare da ombrello, no? Là sotto uno va su sul ramo e vedo che sta tagliando il ramo seduto ben bene sul ramo dalla parte dell'albero. E quando io vedo questo dico: guardi che se va avanti così farà un bel salto, lui e il ramo. Come fa a saperlo lei? È un profeta. In realtà io non sono stato un profeta. Ti dico dove va a finire una situazione se comincia in una certa maniera, no? Se io metto sul pentolino, accendo il gas e non gli metto dentro niente, è chiaro che questo qui diventa arroventato e poi è chiaro che la casa può bruciare, no? Non so se gli è mai successo di metter su, oppure pensando che il gas fosse spento, perché non si vede magari la fiammella piccola, e poi dopo senti dei fumi, degli odori, vedi il pentolino che è diventato rosso come uscito dal forno o dalla fucina di vulcano. Ecco, allora capite che il profeta è colui che alla luce di Dio e della sua parola riesce a capire in che senso stanno andando le cose e dunque come Dio mi sta parlando nella mia storia. Ecco il profeta. Capite che allora leggere questi profeti ci illumina, ci fa capire che c'è uno stile. Intanto vedete che il libro di Osea intanto viene presenta una situazione, adesso se cominciamo a leggerlo, una situazione personale. Prima di tutto dice chi è, dice, ma capite che anche se noi leggiamo chi è, in realtà si capisce ben poco. Comincia così: parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, al tempo di Ozia, di Jotan, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, al tempo di Geroboamo, noi sappiamo che è Geroboamo II, quindi tutti questi re, figlio di Joas, re di Israele. E poi, dopo aver detto chi è, che a noi francamente non è che dice niente, salvo che voi conosciate qualcuno che sia imparentato con voi di questi, ma non, quando uno dice, ma questi qui sono... Va bene, penso che neanche in Israele sapevano più, probabilmente ai tempi in cui queste cose sono state trasmesse oralmente e scritte, probabilmente qualcuno aveva in mente chi fosse Asire, il figlio del Joachim, il figlio della Netta, il figlio di eccetera, no? Ma adesso non ci rimane. Però comincia in una maniera straordinaria, strana. Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse, sembra strano che Dio ordini una cosa del genere, per cui noi possiamo metterci invece nella posizione di dire che cosa ci vuol trasmettere Osea. Ci vuol dire come attraverso le sue scelte personali in qualche maniera Dio gli ha parlato. Anche quando io faccio degli errori, Dio mi parla anche attraverso i miei errori. E mi dice, vedi, caro mio, prossima volta sta attento, perché noi siamo sempre un po' così, non siamo i cosiddetti furbi. Quando ero insegnante c'era sempre qualcuno che, avendo desideri di approfondire la classe, la ripeteva più volte. E c'è qualcuno invece che di fare 5 anni ne faceva 10, per cui io mi ricordo il primo anno che insegnavo, avevo 26 anni e avevo quelli di quinta, alcuni di quinta che erano quasi la mia età, per cui mi sentivo un po' in minoranza di fronte a questa gente che poi faccio insegnare a questi qui che sono quasi più grandi di me. E però quando succedeva che qualcuno era stato, diciamo, allora si diceva respinto, adesso si diceva poi dove si diceva, alla fine gli ultimi anni era non promosso, perché dire respinto è troppo brutto. Adesso ancora meno, non promosso non va bene, non ammesso, è più soft, no? Voi potete chiamare le cose come volete, basta, se cambiate i nomi non è che cambia l'essenza, no? E allora dicevo a qualcuno che io vedevo, non è chiaro, non soltanto per quel che dicevo io, ma conoscendo, parlando con i colleghi, dicevo: ma senti, guarda che mi pare che lo prendevo in disparte, mi pare che non stai andando bene. Ah no, io, ma mi pare che non studi. Ah ma no, io le cose le so perché sono ripetente. Ma guarda che se ti abbiamo bocciato è perché non le sai. E chi ti dice che facendo le cose dell'anno scorso otterrai risultati diversi? Se io metto l'acqua per far cuocere la pasta e poi ci butto dentro la pasta, viene fuori la pasta e poi si diventa la pasta asciutta, no? E io dico, no, domani invece della pasta ti metto dentro il pan grattato e voglio che venga fuori, oppure ti metto dentro la pasta ma io mi aspetto che venga fuori invece un tortino di patate. Cioè, facendo le stesse cose si ottengono gli stessi risultati. Pensate cosa sta succedendo per il Covid, no? Adesso siamo a posto, quindi via tutto, cominciamo come prima, cioè invece di essere attenti, vigilanti, prudenti, perché è così insomma che si fa normalmente. Così anche Osea ha imparato da alcuni errori che ha fatto e poi si rende conto che il Signore gli sta parlando anche attraverso i suoi errori. Teniamo presente che la Bibbia, quando parla di ciò che Dio dice o di ciò che è accaduto, tutto è saldamente nelle mani di Dio. Quindi, se è accaduto, vuol dire che Dio lo voleva. Non c'era la sottigliezza che abbiamo noi adesso filosoficamente per dire ciò che Dio vuole e ciò che Dio permette. Dio vuole che noi siamo liberi di scegliere le cose secondo i criteri di intelligenza e di discernimento che ci ha dato. Però Dio non ci costringe a scegliere come vuole Lui. Tu puoi anche scegliere in altra maniera. Quindi Lui vuole che tu scelga liberamente e consapevolmente. Però se tu fai una scelta sbagliata non è che puoi dire noi non lo diciamo più, l'ha voluto Dio, no? Noi diciamo in maniera più sottile, Dio lo ha permesso, perché Dio non è che a un certo punto ti ha dato una bastonata in testa così almeno non sbagliavi, perché io avrei voluto ricevere tante bastonate in testa piuttosto che rompermi le corna tante volte, però invece si passa da lì, no? Nessuno ha mai imparato a camminare senza essersi sbucciato le ginocchia. C'è qualcuno che ha imparato a camminare senza sbucciarsi le ginocchia? Se uno vuole imparare a camminare senza sbucciarsi le ginocchia, passa la vita nel letto, certamente con le gambe sane, ma non camminerà mai. E ricordate che gli errori che abbiamo fatto ci aiutano a crescere. E dunque è importante. Se uno non avesse fatto errori di italiano o di altre lingue quando ha studiato, eccetera, non avrebbe imparato a scrivere correttamente. Quindi gli errori ci devono insegnare a crescere. E allora si può dire, certo, Dio ha permesso questo. Nella Bibbia invece, nell'Antico Testamento, si dice Dio vuole, ha voluto questo. Ha voluto perché se è accaduto vuol dire che Dio lo ha voluto. Tutto è nella volontà di Dio. Però questo ci illumina anche, ci fa capire che per quanto le cose siano sbagliate, Dio comunque ti sta lanciando un messaggio. Ecco perché devi essere un profeta, capace di stare davanti a Lui con gli occhi aperti per capire cosa mi sta dicendo Dio. Allora leggiamo questa storia che ha dell'incredibile per noi, perché noi la leggiamo, però Lui la sta leggendo un po' di anni dopo che è successa. Il Signore cominciò a parlare a Osea e gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, perché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. Ora, Dio non dice mai a nessuno vai a prenderti una prostituta in moglie, ma vuol dire, cosa ha fatto Osea? È successo probabilmente così, si è innamorato perdutamente di una donna che poi si è dimostrata leggera, che lo tradiva a ogni piacere spinto, e dunque Osea, rileggendo questa storia, dice: vedi, Dio mi sta insegnando qual è il dolore che sto provando io e qual è il dolore che prova Lui. Chi è Israele? Israele è la moglie che Dio ha scelto, è la sua sposa. E ricordate che nel mondo antico sposare, una donna sposata, vuol dire una donna che ha futuro, perché vuol dire che ha figli, e se ha figli, i figli si prenderanno cura di lei. Quando sarà vecchia non c'era la reversibilità, non c'erano, e quindi una donna vedova senza figli rischiava di morire di fame, nessuno si prendeva cura di loro. E allora avere un marito e avere poi dei figli voleva dire figlio uguale futuro, o un futuro, o una continuità, o una sicurezza. E allora ecco perché si dice Dio ha sposato Israele. Tu eri un popolo senza futuro, senza possibilità di sviluppi grandi. Io ti ho fatto grande, pensate cosa dice Dio ad Abramo, no? Tu avrai una moltitudine di gente, sarai grandissimo, una moltitudine come la sabbia del mare, come le stelle del cielo. Quindi Dio sposa Israele, notate bene, a noi suona un po' strano perché in italiano popolo è maschile, nella lingua ebraica invece popolo, am, è femminile. E quindi tutti i popoli, allora Israele è una popola, il popolo italiano è una popola, cioè i popoli sono, allora si capisce, Dio prende la popola e la sposa, capite? Vuol dire è mia sposa. Quindi vuol dire Dio ti dà un futuro, ti dà una certezza. E allora ecco che Osea da questa sua esperienza dice, già vedete questo secondo versetto, no? Quando a un certo punto dice il paese, cioè Israele, non fa che prostituirsi. Prostituirsi vuol dire vendersi ad altri amanti. Quali sono gli amanti al posto di Dio? Sono gli idoli, e di idoli vedremo che Osea ne denuncia tanti: l'idolo del successo, l'idolo dei soldi, l'idolo della potenza, l'idolo della vita agiata, e poi certamente gli idoli che i Baalim, già vi dicevo ieri sera, Baal singolare, Baalim plurale, chi sono? Sono quelli che sembrano darti sicurezza. Tu vuoi la pioggia, fai un sacrificio a Baal, Dio della pioggia, e piove. Che l'ho mai detto, capite un po' com'è. Tu vuoi un miracolo, vai da Sant'Antonio, gli fai la novena, tac, capite che siamo nella stessa concezione. Attenzione a non trasformare il nostro culto in idolatria. E quando il culto diventa idolatria, o tentativo di piegare Dio, o di piegare i santi, o di piegare la Madonna ai nostri voleri, siamo anche noi nel tradimento di Dio. Perché io mi affido a te e so che tu per me scegli il meglio e mi guiderai, se io sono onesto, verso il meglio. E dunque, tu Osea, vedi cos'è successo a me, capite? Allora, ecco il profeta, rileggendo la propria situazione alla luce di Dio, dice, mamma mia, vedi quanto soffro io per questa donna, e Dio quanto ha sofferto e soffre per Israele, quanto ha sofferto e soffre per l'uomo. Lui ha fatto le cose bene e guarda come noi rispondiamo. Capite? Lui partendo, ecco perché il profeta legge le cose con l'occhio di Dio, comincia a leggere la sua vita e dice, vedi, guarda. Allora lui dice, allontanarà. Tu vai a prenderti una moglie perché è successo questo e vedrai. Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim. Essa concepì e gli partorì un figlio. E il Signore disse a Osea, chiamano Israel, perché tra poco vendicherò il sangue di Israel sulla casa di Jehu. E porrò fine al regno della casa di Israele. Israel vuol dire non Israele, Israel vuol dire Dio semina, cioè ed è il nome di un luogo dove abitava il re di Israele nord, il popolo di Israele, Osea era del nord, no? Popolo del nord. E allora dice, il Signore cosa fa? Chiamalo. Perché? Perché il Signore cosa fa? Tra poco arriveranno gli Assiri, voi avete scelto gli idoli, Baal, Astarte, eccetera, che sono gli dei degli Assiri, bene, loro sono i padroni, gli Assiri arriveranno, vi porteranno via tutti, distruggeranno le vostre città, distruggeranno tutto. Hai scelto loro, il nostro Dio ti dà vita, gli idoli te la tolgono. Ricordate, Dio non vuole sacrifici umani, mai. Gli idoli vogliono sempre sacrifici umani. L'idolo del lavoro, lavorare, finché ti ammali, ti viene l'esaurimento nervoso. Soldi, finché ti viene la mania, no? E vai fuori di melone, mi ricordo che ero parroco, proprio andando a benedire le case, così a Natale, il rito ambrosiano, a Natale. E mi ricordo che arrivo in una casa che l'anno prima non c'era niente, e a un certo punto trovo un signore che mi accoglie, va, come va? Lui comincia in dialetto milanese, siamo rovinati, che più di da me, che più niente mangiare. Allora io dico, sì, no, guardi, è andato in esaurimento nervoso e lui gli è venuto in mente, siccome era molto attaccato ai soldi e sicurezze, che ormai non c'è più niente, quindi stava lì a mangiare mozziconi di pane così secco, e dice, non c'è verso, è uscito di melone. Allora capite, gli idoli vogliono sacrifici umani, Dio non vuole sacrifici umani. Lavoro, successo, l'emergere a tutti i costi, l'applauso, eccetera, ma sono tutti sacrifici umani, no? E quindi, ecco qui, allora io distruggerò le certezze, quindi porrò fine al regno, alla casa di Israele, cioè al nord, casa di Israele vuol dire al re, ai regnanti di questa casa. In quel giorno spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele, cioè dove vive il re, proprio lì dove c'è la residenza legale, potremmo dire un tempo il re di Roma, no? In Italia, ecco, proprio lì dove loro credono di aver costruito la sicurezza. Ebbene, io l'arco, cos'è l'arco? L'arco è uno strumento di difesa e di offesa. Loro non c'era la mitraglietta, uno colpiva con l'arco e c'era il vantaggio che era silenziosa la freccia, no? Arriva silenziosa, ti colpisce a spalle, mentre la pistola senti clic, vedo qualcosa, l'arco silenzioso ti arriva. Allora io spezzerò, cioè le vostre sicurezze, quello che vi renderanno forti, basta. Perché? Perché vi siete fidati di voi, perché avete tradito Dio, avete tradito me, che sono il vostro sposo, colui che vi dà sicurezza e futuro, e vedete come siete ridotti. La donna concepì di nuovo, cioè naturalmente vedete che lui sta mettendo insieme il passato vissuto da lui con la rivettura che ha fatto dopo un po' di anni, non si è reso l'idea. Non è che il Signore dice questo, poi questo. Quindi prima ha un figlio e lui lo chiama così. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore disse a Osea, chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele e non ne avrò più compassione. Invece amerò la casa di Giuda, ricordate la casa di Giuda, il sud, un'unica tribù, rimasti ormai poverini, l'unica ricchezza era le montagne, le collinette, gli ulivi e poi c'era il deserto, poi di là c'era più niente. Quindi questa gente che invece sono poveri, sono quelli che voi avete disprezzato, vi siete staccati perché voi siete migliori, ebbene io risanerò loro, non voi, perché loro si fidano ancora di me. Quindi amerò la casa di Giuda, vuol dire mi prenderò cura, saranno salvati dal Signore loro Dio, cioè io li salverò. Non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, non coi cavalli e i cavalieri. Cioè vuol dire che il mio modo di agire non è il modo di agire degli uomini. Ricordiamo, Dio è potente, non è violento. Noi spesso mettiamo insieme le due cose, no? Ricordate che, pensate alla favola, favoletta di Fedro o di Esopo, battaglia tra sole e vento, l'avete in mente, no? E a un certo punto il vento dice al sole, caro mio, tu credi di essere chissà chi, sei grande, potente, io invece sono più forte di te. E allora il sole a un certo punto dice, ok, va bene, sto sole non voleva entrare in conflitto. E allora il vento lo provoca, ci vedi quel viandante, vediamo chi di noi riesce a togliergli il mantello. E allora il sole dice, visto che sei tu più forte, comincia. E questo comincia a soffiare, soffiare, e più lui soffia, più questo si abbarbica il mantello. Dopo un po' il vento si stufa e dice, vedi, non ce l'ho fatta io, figurati tu. E allora il sole comincia un po' di raggi, poi ancora un po', a un certo punto butta via il mantello. Allora, da una parte vedete, da una parte c'è la violenza, dall'altra parte c'è la potenza. La violenza è quella che usa la forza per imporre qualcosa, la potenza è quella che usa l'amore per vincere il buio e il male. Dio è potente, il male è violento. Allora dice, io non interverrò, io sono il Dio potente, quindi non ho bisogno di intervenire con cavalli, cavalieri, eccetera, eccetera, no? E quindi, ma egli dice, dopo aver svezzato Gomer, concepì e partorì un figlio, e il Signore disse a Osea, chiamalo non popolo mio, quindi vedete i figli, no? Hanno tutto un significato di quello che sta vivendo Israele, probabilmente i nomi erano un'assonanza, perché nella lingua ebraica ci sono delle assonanze, tanto per, se penso che sappiate che nella lingua ebraica non si scrivono, è una lingua consonantica, quindi non ci sono le vocali, vanno interpretate, per cui ci sono dei puntini, delle, non so, una dighetta sotto una lettera è una A, tre puntini è una E, tre puntini in diagonale la U, puntino sopra è la O, un puntino sotto è la I, per cui uno quando legge vede, ma questa è già una vocalizzazione. Ma chi si intende di ebraico, uno va a leggere i giornali in a Tel Aviv, non è che ci sono le vocalizzazioni, devi interpretarle tu. Però è chiaro che ci sono delle parole che hanno delle consonanti simili, per cui bisogna stare attenti. E allora, spesso nella Bibbia si fanno questi giochi, qui adesso io non sono andato a vedere per precisamente come stanno le cose, ma probabilmente i nomi erano, sono nomi che per assonanza potevano dire non amato, non popolo mio, no? Faccio un esempio banale, cioè nel libro del Deuteronomio una frase che, almeno così come è scritta, suona, suona così. Mi kamoka ba elihim. Di per sé vuol dire chi è come te, Dio degli dèi. Quindi c'è un mi che vuol dire chi, kamoka, è come te, Ba'elim. Però leggendola e con diversa vocalizzazione, i rabbini lo leggevano così. Mi kamoka Ba'ilelim, che di per sé vuol dire chi è come te, Dio dei silenziosi. Per dire, tu sei il Dio degli dèi, ma sei il Dio dei silenziosi, perché per capire te, caro mio, ce ne vuole. Perché, anche pensate Elia, no? Che pensa che va sul monte, pensa che il Signore parli col tuono, col fulmine, e dice, col medenatica, in ebraico, vi traduco letteralmente, il tuono di un silenzio impercettibile. Il silenzio impercettibile è come un tuono, tant'è vero che state in silenzio per un giorno o due, non ne posso più, perché ti mette di fronte a te stesso, ti mette in crisi, capite? Ecco, il tuono. Allora, nella lingua ebraica sono questi giochi per cui noi adesso, così come l'abbiamo, suona così, però in fondo probabilmente avevano dei nomi che per assonanza richiamavano altre cose. Quindi lui posteriormente può leggere, dice, guarda cosa mi è successo, è proprio così che Dio ha fatto. Quindi io sto vivendo con mia moglie la situazione che Dio sta vivendo e ha vissuto col suo popolo. E quindi, e poi l'ultimo figlio, no, chiamano non popolo mio, perché voi non siete più mio popolo e io non esisto per voi. Avete scelto gli idoli, avete pensato di fare meno di me. Veniamo al secondo capitolo. Il secondo capitolo però è una specie di grido di speranza. Il numero degli israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. Invece di sentirsi dire, non siete il mio popolo, saranno chiamati figli del Dio vivente. Cioè, il Signore ha permesso questa disgrazia, perché? Ma perché avete chiuso la porta, no? Chi sputa in cielo si sputa in testa, un vecchio proverbio milanese. Non è che lui ti manda giù qualcosa, se tu che hai sputato in cielo, se io faccio preparo una bomba, la nascondo sotto il letto, se poi esplode non è che è colpa di Dio, ma guarda Dio cosa ha fatto, mi ha fatto esplodere la bomba, da tu la bomba, no? Sapete la storiella di quel tale che entra sul tram a Milano con un grosso pacco avvolto in giornali, no? E il controllore dice, ma cos'ha dentro questo pacco così grosso? E dice, ma guardi, scavando nel giardino di casa mia ho trovato una bomba inesplosa, la trasportando agli artificieri perché, ma per carità, la tiene in mano così, ma la metta sotto il sedile, capite allora che cosa succede? Se tu la prendi in mano, la metti sotto il sedile, guarda che esplode lo stesso. Cioè, alla fine, se tu prepari o hai una bomba, puoi pensare che poi prima o poi esplode, capito? Quindi, non dobbiamo attribuire a Dio, semplicemente è il risultato di quello che abbiamo fatto noi. E dunque, non c'è come seminare vento per raccogliere tempesta. E allora è chiaro che, poi tra l'altro è il proverbio, è preso dal libro dei proverbi della Bibbia, chi semina vento raccoglie tempesta, dice voi avete seminato vento, avete raccolto tempesta, e quello alla fine dice, però cosa fa il Signore? Io non mi arrendo, voi avete fatto queste cavolate, queste stupidaggini, ebbene io non mi arrendo e io comincerò a ribaltare tutto, no? Il numero di Israele sarà grande, non si potrà contare, io cambierò il nome, non sarai più non popolo, saranno chiamati figli del Dio vivente, capite? Non solo popolo, ma figli del Dio vivente, quindi Dio è il nostro padre. Si riuniranno insieme, si daranno un unico capo, saliranno dal proprio territorio, perché sarà grande il giorno di Israel, sempre quell'Israel di prima. Guarda che Dio ribalterà tutto. Il nostro Dio non si ferma di fronte alla tua stupidità. Tu ti comporti male, come un bambino viziato, ma Dio con pazienza di padre ti corregge, ti dà qualche scappaccione, perché vuole farti crescere. Dite ai vostri fratelli, popolo mio, e alle vostre sorelle, amata. Vi ricordate, il figlio si chiamava non popolo mio e non amata, Dio ha ribaltato tutto. E poi mi fermo qui, perché ormai sono passati ben 33 minuti, e quindi siamo fermati al versetto, questo, il versetto 2 del capitolo 2.